come ci racconta Gesù in Giovanni al capitolo 16, tra i versetti 12 e 13, che vi prego di prendere nelle vostre Bibbie. Giovanni 16, versetti 12 e 13, leggiamo: ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono ancora alla vostra portata. Ma quando verrà Lui, lo Spirito di verità, Egli vi guiderà in ogni verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutte le cose che ha udito e vi annunzierà le cose a venire. Oggi però non vi parlerò della festa di Pentecoste o di ciò che rappresenta per ogni figlio di Dio, appunto. Parlerò di verità. Infatti il mio sermonetto oggi l'ho intitolato La verità. Se ci guardiamo tutti quanti noi intorno, se ci guardiamo nel mondo, vediamo che sembra questo mondo navigare senza bussola. Il passato non è mai stato recepito come insegnamento ed il presente sembra immerso nella nebbia. Figuriamoci del futuro, che, viste le premesse, non consente di essere ottimisti. Il perché di tutto ciò noi lo conosciamo bene. L'umanità è sempre stata soggiogata dal principe della menzogna, Satana, che come un abile incantatore ha addormentato la conoscenza della verità nella maggior parte dell'umanità. E questo è il motivo per cui oggi vorrei parlarvi proprio di verità. La verità è una, è unica, esistente, perché non è concepibile far sussistere più verità. Di verità ce n'è una soltanto, mentre di menzogne purtroppo possono essercene anche molte. Oggigiorno tutti quanti si fregiano di essere conoscere la verità o di essere in un certo modo loro depositari, quasi come ciò che dicono, che hanno sentito dire da qualcun altro naturalmente, sia incontrovertibile, certo, e non se ne può dubitare. Esempi ce ne sarebbero a bizzeffe, soprattutto tenendo conto di ciò che vediamo e leggiamo soprattutto nei social media, che a causa di tantissime verità qualcuno ha pensato bene di coniare anche il termine di fake news o false notizie, un po' perché probabilmente lo sono, un po' anche per screditare coloro che le enunciano. Sembra quasi una gara a mettere in giro notizie e subito dopo a smentirle, quasi come se lo sport preferito fosse quello di demonizzare l'altro, dicendo semplicemente che menti o che ciò che asserisce è falso. Soprattutto in questi tempi, in questi ultimi tempi, durante questo terribile periodo segnato dalla pandemia, che le persone hanno dato sfogo alla loro fantasia, tanto che non è più possibile riuscire a comprendere cosa è vero e cosa non lo è. Ma noi che confidiamo in Dio, che ci chiamiamo cristiani perché abbiamo riconosciuto il Cristo come il Figlio dell'Altissimo e il nostro Salvatore, come ci relazioniamo alla verità e qual è il nostro intendimento? Io quando rifletto su questo argomento, peraltro molto importante e fondamentale nella nostra fede, mi viene in mente la domanda che Pilato fece a Gesù durante l'interrogatorio, dopo che fu arrestato. Questo lo possiamo leggere in Giovanni 18, versetto 37. Allora Pilato gli disse: dunque, tu sei re? Gesù rispose: tu dici giustamente che io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è per la verità ascolta la mia voce. Pilato gli chiese: e che cos'è la verità? Appunto, cos'è la verità? Leggiamo il significato che la parola verità viene dato dalla Treccani. Verità, carattere di ciò che è vero, conformità o coerenza ai principi dati o a una realtà obiettiva, ciò che è vero ed è incontestabile in contrapposizione alla bugia, falsità, menzogna. Semplicemente è una ottima descrizione di che cos'è la verità. In parole povere possiamo riassumere il suo significato con il concetto di genuinità, genuinità dei fatti, e per tale motivo sono incontestabili. Allora, se la verità ci mostra le situazioni nella sua reale luce, perché siamo sempre più attratti dalla menzogna? Perché la verità non soddisfa la nostra fame di sapere e cerchiamo le risposte a quello che preferiamo credere sia vero, ma che non è altro che una serie di bugie, un insieme di bugie, magari confezionate anche ad arte. Noi, che siamo stati grandemente benedetti dal Signore, sappiamo che la verità cammina nella luce e la menzogna nelle tenebre, perché così è più difficile scoprirne la sua falsità. Gesù stesso, ripieno della gloria di Dio, illumina il nostro cammino di salvezza, perché Egli è verità, è la via, è la vita di ognuno di noi. E questo lo possiamo naturalmente leggere in un versetto che dovrebbe essere conosciuto da tutti, in Giovanni 14,6, dove Gesù gli disse: io sono la via, la verità e la vita, e nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Il mondo, che vive ancora avvinghiato alle tenebre, non vuole comprendere ed accettare la verità di Dio. Dio stesso è verità e, come esiste un solo Dio, esiste anche una sola verità. Il mondo non la accetta, perché la verità di Dio, oltre a non riconoscerlo pienamente come unico Dio vivente ed esistente, questo lo sappiamo benissimo, non ne riconosce la sua parola, Gesù Cristo, suo Figlio, e ciò che nelle Scritture è riportato. Quindi non riconosce che le Scritture sono la parola di Dio, la genuina parola di Dio. Perché? Perché non riconoscono l'autorità e l'autenticità della parola di Dio? La risposta è semplice. E ce le danno nuovamente le Scritture attraverso le parole di Gesù che troviamo in Giovanni al capitolo 16, versetto 13. Un passo che abbiamo già letto all'inizio di questo mio breve messaggio, ma rileggiamolo. In Giovanni 16, versetto 13 leggiamo: ma quando verrà Lui, lo Spirito di verità, Egli vi guiderà in ogni verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutte le cose che ha udito e vi annunzierà le cose a venire. Il mondo non riconosce la verità di Dio perché non ha ricevuto la porzione dello Spirito Santo, lo Spirito Santo che schiarisce la vista e l'intelletto del vero credente. Sappiamo anche che non possiamo al momento imputarlo a una colpa per l'umanità, non possiamo imputarlo perché lo Spirito Santo viene donato da Dio attraverso la sua chiamata e secondo il suo proponimento. Difatti in Giovanni al versetto 44 del capitolo 6, quindi Giovanni 6, 44, leggiamo quello che Gesù ci disse in merito a ciò: nessuno può venire a me se il Padre che mi ha mandato non lo attira, ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Ed ancora, spiegando meglio quanto appena letto, Gesù rispose in questo modo agli scribi e ai farisei che lo attorniavano, chiedendogli un segno che dimostrasse inconfutabilmente che era stato mandato da Dio. Egli rispose che loro chiedevano segni perché non potevano comprendere ciò che Egli era ed il messaggio che portava, perché non erano stati chiamati alla verità. Questo lo leggiamo sempre in Giovanni 6, ma qualche versetto prima, tra i versetti 37 e 40, dove c'è scritto: tutto quello che il Padre mi dà verrà a me, e colui che viene a me io non lo caccerò fuori, perché io sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. È questa la volontà del Padre che mi ha mandato, che io non perda niente di tutto quello che Egli mi ha dato, ma che lo resusciti nell'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà di colui che mi ha mandato, e che chiunque viene alla conoscenza del Figlio e crede in Lui abbia vita eterna, ed io lo resusciterò nell'ultimo giorno. Se comprendiamo quanto abbiamo letto nelle Scritture, capiamo il perché di coloro che, ancora non chiamati di Dio, scredino la verità scritturale. Quindi non credevano a questa verità, che per loro non era scritturale, e la etichettavano addirittura come superstizioni o riguardante soltanto il popolo ebraico a cui Gesù si rivolgeva. Quindi negare la verità di Dio è il fondamento della dottrina di Satana, che sin dalla fondazione del mondo ha compiuto ogni sforzo per portare l'umanità lontano dal suo creatore. Questo ha portato l'umanità a non credere più in Dio ed anzi a combatterlo, riversando su di Lui tutte le colpe per le sciagure che colpiscono il mondo. Screditare Dio sembra quasi essere diventato l'attività principale di Dio contro Dio stesso, attraverso queste false verità. Attraverso il profeta Geremia, Dio però ha dato costoro una bella descrizione. Se leggiamo infatti in Geremia al capitolo 9, versetto 3, Geremia 9, versetto 3, leggiamo: tendono le loro lingue come fosse il loro arco per scoccare menzogne. Nel paese sono potenti, ma non per la verità, perché procedono di malvagità in malvagità e non conoscono me, dice l'Eterno. Oppure in quello che Dio ci dice attraverso Paolo nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 4, versetti da 3 e 5. Ma se il nostro Evangelo è ancora velato, esso lo è per quelli che periscono, nei quali il Dio di questo mondo, di questo secolo, ha accecato le menti di quelli che non credono, affinché non risplenda loro la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Non conoscendo Dio e non avendo neppure voglia di conoscerlo, perché guidati dalle tenebre piuttosto che dalla luce, tali persone sono più maliziose nell'imporre i propri ragionamenti, che prevaricano la verità a favore della menzogna. E proprio in questi ultimi tempi, dagli attacchi dal popolo di Dio e la verità che Gesù ci ha donato, si sono intensificati. E questo è per dimostrare che siamo realmente alla fine dei tempi e che tutto ciò avviene per opera dell'oppositore di Dio, il suo e il nostro avversario, Satana. L'Apostolo Paolo, nella seconda lettera ai Tessalonicesi, al capitolo 2, versetti 7 e 12, scrive che l'impietà che crescerà a dismisura negli ultimi tempi sarà dovuta all'azione di Satana, che tramite colui che chiamiamo Anticristo cercherà di soggiogare l'intera umanità, se fosse possibile. Prendiamo secondo Tessalonicesi 2, a partire dal versetto 7. Il mistero dell'impietà, infatti, è già all'opera, aspettando soltanto che chi lo ritiene al presente sia tolto di mezzo. Allora sarà manifestato quell'empio che il Signore distruggerà col soffio della sua bocca e annienterà l'apparire della sua venuta. La venuta di quell'empio avverrà per l'azione di Satana, accompagnata da ogni sorta di portenti, segni e di prodigi bugiardi, e ad ogni inganno di malvagità per quelli che periscono, perché hanno rifiutato di amare la verità per essere salvati, e per questo Dio manderà loro efficace terrore, perché credono alla menzogna, affinché siano giudicati tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma si sono compiaciuti della malvagità. Sappiamo che Dio interverrà e distruggerà quell'empio e il suo padrone, Satana. In Romani, al capitolo 1, versetto 18, leggiamo, Romani 1, versetto 18, perché l'ira di Dio si rivela dal cielo sopra ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia. Sapendo che la verità vincerà e germoglierà ovunque come un fiore stupendo, come è scritto anche nel Salmo 85, a partire dal versetto 9 fino a 13, Salmo 85, versetto 9, certo, la sua salvezza è vicina e quelli che lo temono, perché la sua gloria possa abitare nel nostro paese. La benignità e la verità si sono incontrate, la giustizia e la pace si sono baciate. La verità germoglierà dalla terra e la giustizia guarderà dal cielo. Sì, l'Eterno darà ciò che è bene e la nostra terra produrrà il suo frutto. La giustizia camminerà davanti a lui e preparerà la via dei suoi passi. Come ci dobbiamo comportare, quindi, verso coloro che vogliono imporci le loro idee, la loro verità? Sappiamo che non possiamo tacere davanti alla menzogna e che siamo obbligati, per amore di Dio e di Gesù Cristo, a portare la verità ovunque, ma sappiamo anche che non dobbiamo contendere con coloro che non sono disposti ad ascoltarci, ad ascoltare ciò che Gesù ci ha donato, cioè la verità. Possiamo avere un approccio proficuo solo se ci rapportiamo con i nostri interlocutori seguendo l'esempio di Gesù e sapendo che se essi non sono stati chiamati, abbiamo ben poco da fare. Paolo, nella lettera che ha scritto agli Efesini, ci esorta a portare la nostra testimonianza con amore, evitando di inutili dispute, per dimostrare che in noi è presente lo spirito di verità e cresciamo in fede verso il nostro capo, Cristo. Questo lo leggiamo nella lettera di Efesini 4, versetti 10 e 15. Colui che è disceso è lo stesso che è anche salito al di sopra di tutti i cieli per riempire tutte le cose. Ed egli stesso ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero e per l'edificazione del corpo di Cristo, finché giungiamo tutti all'unità della fede e alla conoscenza del Figlio di Dio, a un uomo perfetto, alla misura della statura e della pienezza di Cristo, affinché non siamo più bambini sballottati e trasportati da ogni vento di dottrina, per la frode degli uomini, per la loro astuzia, mediante gli inganni dell'errore, ma dicendo la verità con amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Potrebbero contestarci il fatto di come sappiamo che quello che diciamo sia realmente la verità? Bene, potete rispondere semplicemente citando la prima lettera di Giovanni al capitolo 2, tra i versetti 3 e 7, dove l'Apostolo, ispirato da Dio, dice: e da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto, se osserviamo i suoi comandamenti. Già in questo c'è la risposta. Chi dice io l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e la verità non è in lui. Ma chi osserva la sua parola, l'amore di Dio in lui è perfetto. Da questo conosciamo che siamo in lui. Chi dice di dimorare in lui deve camminare anch'egli come camminò lui. Concludo questo mio breve messaggio con un passo biblico molto conosciuto che riassume tutto il concetto di cui fino adesso abbiamo parlato. Lo troviamo in Giovanni, al capitolo 8, tra i versetti 31 e 32. Gesù disse allora ai giudei che avevano creduto in lui: se dimorate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Noi abbiamo ricevuto l'enorme privilegio, l'enorme dono di conoscere la verità di Dio. Anche se ciò che sappiamo, tramite la sua grazia naturalmente, è una piccola parte, una parte però sufficiente a farci comprendere e soprattutto a permetterci di scegliere da che parte stare, e cioè dalla parte di Dio. Un giorno tutta la verità completamente ci sarà rivelata e comprenderemo appieno il meraviglioso piano di Dio che attraverso suo figlio Gesù Cristo ha attuato per la nostra salvezza. Oggi probabilmente non saremo in grado di sostenere tutta la verità completamente, ma un giorno, quando il nostro Re dei Re tornerà e ci troverà degni di essere annoverati tra le sue primizie, allora, non avendo più le limitazioni che questo corpo carnale ha, essendo trasformati in corpi di luce, avremo la possibilità anche di conoscere tutti i suoi misteri. Io vi ringrazio, buon proseguimento a tutti e di nuovo buona Pentecoste a tutti.